Continuiamo le nostre riflessioni sulla vita di Giacobbe, siamo quasi al termine, se Dio vuole giovedì vorrei terminare, non perché non ci sia altro da dire, anzi è un argomento molto lungo, molto profondo, ci sono tante verità e noi parliamo, come abbiamo detto la volta scorsa, della scuola di Giacobbe, ma dobbiamo dire della nostra scuola. Ringraziamo il Signore per quello che ci vuole insegnare attraverso quest'uomo che è stato disciplinato da Dio e che ci insegna anche a noi ad essere disciplinati da Dio, a lasciarci disciplinare da Dio. Abbiamo spiegato cosa significa disciplina, è proprio questo rimetterci in carreggiata. Abbiamo bisogno perché in questo mondo siamo spesso distratti, ma tantissimo distratti. Allora abbiamo bisogno che il Signore veramente ci rimetta in carreggiata. Allora vogliamo continuare. Leggendo il capitolo 31, leggeremo fino al versetto 21, poi leggeremo qualche versetto qua e là. Giacobbe sentì che i figli di Labano dicevano: Giacobbe ha preso tutto quello che era di nostro padre e con quello che era di nostro padre si è fatto tutta questa ricchezza. Giacobbe osservò pure il volto di Labano e vide che non era più verso di lui quello di prima. Il Signore disse a Giacobbe: torna al paese dei tuoi padri, dai tuoi parenti, e io sarò con te. Allora Giacobbe mandò a chiamare Rachele e Lea perché venissero ai campi presso il suo gregge e disse loro: io vedo che il volto di vostro padre non è più verso di me quello di prima, ma il Dio di mio padre è stato con me. Voi sapete che io ho servito vostro padre con tutte le mie forze, mentre vostro padre mi ha ingannato e ha mutato il mio salario 10 volte, ma Dio non gli ha permesso di farmi del male. Quando egli diceva: i macchiati saranno il tuo salario, tutto il gregge figliava agnelli macchiati. Quando diceva: gli striati saranno il tuo salario, tutto il gregge figliava agnelli striati. Così Dio ha tolto il bestiame a vostro padre e lo ha dato a me. Una volta, quando le pecore entravano in calore, io alzai gli occhi e vidi in sogno che i maschi che montavano le femmine erano striati, macchiati o chiazzati. L'angelo di Dio mi disse nel sogno: Giacobbe, e io risposi: eccomi. L'angelo disse: alza ora gli occhi e guarda, tutti i maschi che montano le femmine sono striati, macchiati o chiazzati, perché ho visto tutto quello che Labano ti fa. Io sono il Dio di Betel, dove tu versasti dell'olio su una pietra commemorativa e mi facesti un voto. Ora alzati, parti da questo paese e torna al tuo paese natio. Rachele e Lea gli risposero: abbiamo forse ancora qualche parte o eredità in casa di nostro padre? Non ci ha forse trattate da straniere quando ci ha vendute e per di più divorato il nostro denaro? Tutte le ricchezze che Dio ha tolte al nostro padre sono nostre e dei nostri figli. Fa dunque quello che Dio ti ha detto. Allora Giacobbe si alzò, mise i suoi figli e le sue mogli sui cammelli e portò via tutto il bestiame, tutti i beni che si era procurato, il bestiame che gli apparteneva e che aveva acquistato in Paddan Aram, per andarsene da suo padre, Isacco, nel paese di Canaan. Or, mentre Labano se ne era andato a tosare le sue pecore, Rachele rubò gli idoli di suo padre. Giacobbe ingannò Labano l'arameo perché non gli disse che stava per fuggire. Così se ne fuggì con tutto quello che aveva, si levò, passò il fiume e si diresse verso il monte di Galad. Amen. Fin qua la lettura, ma sarebbe veramente bello leggere tutta la storia di Giacobbe, non si può fare qua, ma spero che voi l'abbiate fatto nelle vostre case. Troviamo, raccogliamo tanti particolari che ci danno molti insegnamenti di quelli che sono stati i momenti emozionali e i momenti che ha vissuto di paure e di gioie di Giacobbe e troviamo quei momenti dove il Signore dice sempre: ecco, non ti preoccupare, io sono con te. Spesso ripetiamo questa affermazione di Dio nei confronti di Giacobbe: Giacobbe, io sarò con te. È bellissimo questo e il Signore lo dice anche a noi, ci consola, ci conforta e ci dà la forza dove ci dice: io sarò con te. Allora vediamo che a un certo punto Giacobbe cosa fa? Arriva un momento particolare della sua vita. Sappiamo che è stato da suo suocero, abbiamo visto come il suocero l'ha trattato. E in questo momento Giacobbe cosa fa? Riceve una chiamata dal Signore. e gli dice: Signore Giacobbe, ritorna al tuo parentado, come abbiamo letto. Leggendo in fondo, leggiamo ancora che il Signore dice: Giacobbe, torna al tuo parentado, torna al tuo paese, io sarò con te. E ricordati della promessa che tu mi hai fatto a Betel, del voto che tu mi hai fatto a Betel. Sono dei particolari che ci fanno riflettere, perché il Signore sta dicendo a Giacobbe: adesso è ora di andare via. Sapete, mi ha fatto un po' riflettere la vita di Giacobbe in questa situazione. Ci sono delle circostanze che non è facile uscire. A volte noi siamo facili nel giudicare, parlo di me, ma credo che tutti noi siamo uguali, no? Siamo facili nel giudicare, vedere certe persone, ma parlando anche di fratelli che vivono certe situazioni, diciamo: ma tu guarda un po', ma perché non esci fuori da questa situazione, no? Abbiamo letto che Giacobbe si è reso conto che il suocero è stato un approfittatore, che il suocero l'ha sfruttato, che il suocero non è stato leale, lo ha ingannato diverse volte e diverse volte cambiava le carte in tavola, no? Ma Giacobbe non è mai uscito. Anzi, dobbiamo dire che se leggiamo nel capitolo precedente, vediamo che a un certo punto Giacobbe cosa fa? Quando è arrivato a 16 anni della permanenza in quel paese, o meglio a casa del suocero, dice al suocero: adesso io me ne voglio andare. Prendo i miei figli, prendo le mie mogli, me ne voglio andare. E il suocero gli dice: no, ma dove te ne vai? Io ho visto che il Signore mi benedice proprio perché ci sei tu, ma perché devi lavorare per niente? Ecco, voglio darti qualcosa. Vedete, ci sono delle situazioni che poi si incastrano, che volendo direttamente o indirettamente, non ci rendiamo conto, ma rimaniamo incastrati. Giacobbe era come se fosse rimasto incastrato. Perché? Beh, immaginate, scusatemi, Giacobbe non aveva niente in quel momento. Fino adesso ha lavorato, sì, ha avuto due mogli, aveva i figli, ma non aveva ancora niente. Labano gli mette davanti le ricchezze, dice: ma oh, ti vuoi guadagnare qualcosa? Rimani ancora qua. E allora tu guadagnerai qualcosa. Vedete? E rimane ancora più incastrato, no? Ci sono situazioni dove poi fai fatica ad uscire fuori. Questo mi ha fatto pensare un po' alla nostra vita. Guardate che è lo stesso, eh? Guardate il lavoro, per chi lavora. Oppure situazioni che noi viviamo nella nostra vita, nel nostro piccolo, nella nostra famiglia, nelle nostre famiglie magari, dove ci troviamo magari a vivere anche con dei non credenti che fanno parte della nostra famiglia e ci troviamo incastrati in qualcosa e non riusciamo a uscire fuori. Il Signore crea delle circostanze per farci uscire fuori. Vi ricordate Lot? Beh, Lot dice la scrittura che era un uomo che comunque temeva il Signore, che amava Dio. Eppure Lot, quando è andato a Sodoma, non pensava che sarebbe successo tutto quello che poi è successo. Non pensava di trovarsi di fronte a una generazione perversa, di fronte a una generazione che non amava Dio, ma che odiava Dio, di fronte a una generazione che avrebbe coinvolto completamente la sua famiglia, i figli, la moglie. Non avrebbe mai pensato questo. Se no sarebbe stato uno stupido a scegliere Sodoma. Non avrebbe mai scelta. Eppure si è trovato dentro. Quando gli angeli lo chiamano, lui fa fatica, quasi quasi, non riesce a uscire fuori da quella situazione. Vi ricordate Jefte pure? Anche lui. Quando vince quella battaglia, il primo che uscirà, io lo sacrificherò. Come si può fare? Come si può uscire da queste situazioni? È bellissimo perché Dio interviene. Ricordiamoci, la scelta che Dio ha fatto di Giacobbe, di lavorare su Giacobbe, è qualcosa che ci deve far riflettere. Come è potuto cambiare Giacobbe? Giacobbe ha potuto cambiare perché Dio ha cambiato Giacobbe. E se Dio ha cambiato Giacobbe, perché vediamo quello che era Giacobbe, allora può cambiare tutti noi. Vi ricordate Paolo? Paolo dice: ma se il Signore ha salvato me, beh, questa è una testimonianza che può salvare tutti. Se il Signore ha modificato, ha cambiato e ha lavorato sulla vita di Giacobbe, può lavorare sulla vita di tutti noi. E a volte, cari fratelli, il Signore crea queste circostanze affinché noi apriamo gli occhi. E vedete, ci sono i primi risultati della scuola che sta frequentando Giacobbe. Quali sono questi primi risultati? Il ringraziamento. Vi ricordate Paolo quando parla nella prima lettera ai Romani? La prima cosa che fa? Qual è? Ringrazia, in questa lettera ringrazia il Signore per tutto quello che ha avuto, per ogni cosa. ringrazia perché è proprio il ringraziamento il primo frutto che si vede nella vita di una persona che ha conosciuto personalmente Dio. E Giacobbe in quel momento tira una riga della sua vita e comincia a fare i conti. Qual è il risultato della mia vita? Cosa ho concluso? Beh, una cosa è certa. Ad ogni cosa che lui vede negativa di suo suocero, affianca sempre la benedizione di Dio. È bellissimo questo, no? Perché Giuseppe ha fatto lo stesso, tanti altri hanno fatto questo. Là dove vede la mano dell'uomo che schiaccia un credente, vede la benedizione e la protezione di Dio. Ad esempio, ma il mio Dio e Padre è stato con me. Dice alle mogli, oh sapete, vostro padre ha fatto questo, ma Dio è stato con me. Vostro padre ha pensato questo verso di me, ma Dio mi ha protetto. Ha capovolto completamente le cose. Lui non voleva tenersi tutto per sé. Il Signore ha ribaltato le cose, ha arricchito me. Allora si comincia a vedere il ringraziamento. Però vedete, quando tiriamo la riga della nostra vita, cari fratelli e sorelle, il Signore ci chiama una cosa, a tornare sempre a quel primo amore. Voi ci pensate qualche volta a quando vi siete convertiti, a quando avete conosciuto il Signore? Diciamolo, a volte diventiamo troppo intelligenti, troppo saggi, diventiamo uomini e donne con tanta esperienza e ci dimentichiamo un po' quello che è stato il giorno che abbiamo conosciuto il Signore. Questo non è una cosa che capita ad alcuni credenti, ma capita a tutti i credenti. Il Signore sta dicendo a Giacobbe, Giacobbe torna indietro a pensare a quello che tu hai fatto, a quelle promesse lì. Però è bellissimo perché in tutti questi anni, in tutti questi 20 anni, il Signore non ha mai detto, Giacobbe, ricordati di me, eh? Giacobbe, ricordati di cosa hai promesso, non ha mai detto. Ma al momento giusto, cosa fa? Gli apre gli occhi e dice, Giacobbe, ho mantenuto le mie promesse. Andiamo nel capitolo precedente, Genesi capitolo 28. La promessa che gli fa a Bether quando si incontra, nel versetto 15, capitolo 28, il Signore dice, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai e ti ricondurrò in questo paese perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. E poi vediamo che Giacobbe nel versetto 20 cosa fa? Dice queste parole. Giacobbe fece un voto dicendo, se, mette delle condizioni, se Dio è con me, se mi protegge durante questo viaggio che sto facendo, se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. E questa pietra che ho eretta come monumento sarà la casa di Dio di tutto quello che tu mi darai, io certamente ti darò la decima. Ha fatto due promesse, come anche noi abbiamo fatto delle promesse quando ci siamo incontrati con Dio. Le promesse che ha fatto Giacobbe sono, Signore, se tu fai questo, se tu mi dai questo, se tu mi proteggi, allora tu sarai il mio Dio. Soffermiamoci su questa affermazione. Tu sarai il mio Dio. Ma che vuol dire tu sarai il mio Dio? Vuol dire tu, io sarò religioso come è stato mio padre? Vuol dire io sarò ebreo come è stato mio padre? Potremmo parafrasare oggi, io sarò evangelico come è stato mio padre. Era questo quello che voleva dire? No, non voleva dire questo. Tu sarai il mio Dio. La scrittura sottolinea un aspetto importante di noi prima di conoscere il Signore, cioè che eravamo schiavi del peccato, giusto? Allora servivamo il peccato. Quando noi diciamo tu sei il mio Dio, vuol dire che tu, Signore, hai il comando e hai il potere sulla mia vita, sulle mie scelte. E qua dobbiamo tirare la riga. Ma è così realmente? Beh, queste parole Giacobbe le ha citate 20 anni prima di questo momento. E forse ci sono delle cose che vengono a mancare, vero? Anche noi abbiamo citato queste parole quando ci siamo convertiti. Riflettiamo alle parole che abbiamo detto al Signore. Abbiamo chiesto solamente, Signore, perdona i nostri peccati? O abbiamo detto, Signore, vogliamo diventare dei tuoi figli? O abbiamo detto, Signore, vogliamo diventare dei tuoi servi? O abbiamo detto, Signore, tu sei il mio Dio? L'abbiamo detto. E come se l'abbiamo detto, è vero? E forse l'abbiamo detto solo a parole? No, non l'abbiamo detto solo a parole. Io sono convinto che tutti noi, chi l'ha fatto con il cuore, l'ha detto veramente. Però, Signore, ricorda, quando quel momento là sta portando la mente di Giacobbe, il cuore di Giacobbe a dire: oh, ricordati quella promessa là che mi hai fatto, quel voto che hai fatto per me. E Giacobbe dice: e io ti darò tutta la mia decima. Eppure qua, sapete cosa vuol dire questo? Ti darò tutta la mia decima? Vuol dire: Signore, io riconosco che veramente tutto quello che io ho mi viene da te, mi viene da te. Io sto soffrendo di quello che è tuo. Infatti dice: tutto ciò che tu mi darai, io ti darò la decima, perché riconosceva questo. È importante per noi. Però vedete, cari fratelli, non è solamente per noi, la parola parla anche a chi non è credente. È come se parla anche a chi non è credente. Hai provato a tirare la riga nella tua vita? Qual è il risultato? Qual è il risultato tirando questa riga? Giacobbe si è guardato indietro e ha visto che tutte le benedizioni che aveva erano da parte del Signore. E tu cosa pensi? Che le tue benedizioni da parte di chi sono? Qualche giorno fa sono andato a mangiare con un muratore, un rumeno, e allora ho cominciato a parlare un po' del Signore. Sapete cosa mi ha detto? All'improvviso ha sbraitato, dicendo: no, tutto dipende da me! Se io mi sono comprato la casa, se io ho fatto questo! Ma veramente? Ma veramente? Il Signore dice: tira la riga. Le benedizioni, chi te le sta dando? Te le sto dando io. E questo tirare la riga ci porta a conoscere il Signore. Andiamo a vedere. Vedete, come ho detto prima, uno dei primi risultati di un uomo di Dio è proprio questo, il ringraziamento. E il Signore vuole il ringraziamento. Perché non ringraziare il Signore vuol dire essere dei ribelli, vuol dire essere riconoscenti. Vuol dire vivere nel peccato, lontani da Dio. E allora cosa succede? Beh, abbiamo detto, Dio permette certe circostanze, lui si guarda intorno e comincia a vedere i generi, o meglio i cognati che parlano male di lui, i cognati che lo guardano come un ladro, comincia a vedere Giacobbe, che il volto di Giacobbe non era più lo stesso, apre gli occhi e vede anche come l'ha trattato Labano, grazie, grazie. E vede anche come l'ha trattato Labano. E cosa succede? Che se ne va. Però come se ne va? Fugge. Voi avete mai riflettuto su questo? Io tante volte dicevo: ma perché te ne sei scappato? Ma perché fugge? Anche qua, cari fratelli, le paure spesso le troviamo nella vita di Giacobbe. Non è la prima volta che dice ebbe paura, perché poi quando Labano l'ha incontrato dice: ma perché sei scappato? Dici: io avevo paura. Perché sei scappato? Avevo paura che tu mi togliessi le mogli, mi togliessi i figli, no? E lo stesso quando si doveva incontrare con Esaù. Ancora una volta troviamo che ebbe paura. E la paura a volte ci fa fare cose che sono completamente sbagliate. Ci fa fare cose che ci rendono ancora più schiavi. Allora ce ne scappiamo da un problema e ci ritroviamo in un altro problema. Allora come convincere, come sconfiggere la paura? In che modo possiamo farlo? E vedete che a un certo punto c'è Labano che va incontro, va alla ricerca, insegue Giacobbe. Anche questo è un particolare importante. Perché sta inseguendo Giacobbe? Segue Giacobbe perché dice: perché mi hai fatto questo? Ma la cosa particolare, vediamo un po' degli idoli. Ci tengo a dire questo tratto, lo ritengo importante anche per chi legge la scrittura e per chi magari si è trovato di fronte a questo passo della scrittura. Dice che Giacobbe, allora insegue, perdonatemi, Labano, insegue Giacobbe e gli dice a un certo punto: ma perché hai fatto questo? Ma perché sei fuggito? Eccetera, eccetera. Ma soprattutto, perché hai rubato i miei idoli? Noi abbiamo letto nel capitolo che Rachele aveva rubato gli idoli del padre. Beh, Labano era un pagano. A un certo punto, vedi che Giacobbe dice: ma guarda che noi non abbiamo rubato niente. Però, a parte quello, Rachele ha rubato questi idoli. Ma cosa vuol dire questo? Perché ha rubato questi idoli? Io me lo sono sempre chiesto. Vi devo dire, tante volte ho letto la scrittura e mi chiedevo: ma perché ha rubato questi idoli? E allora pensavo fra me e me, vedi, perché non era come Giacobbe, no? Lei era una donna che comunque erano pagane, ecco, non erano credenti. Poi noi subito diamo definizione: uno è credente, uno è credente. Ma la scrittura non ci vuole dire questo. Se scendiamo nel contesto storico, all'epoca, se un genero veniva in possesso degli idoli di suo suocero, aveva il diritto all'epoca, aveva il diritto di chiedere una cifra importante dell'eredità del suocero. Infatti, se ci fate caso, Labano alla fine cosa fa? Se non fosse questa la verità degli idoli, ok, cioè che Giacobbe poteva chiedere una parte importante dell'eredità, Labano non avrebbe mai fatto il patto con Giacobbe. Ma guardate che patto ha fatto. Cioè, prima gli ha detto che era preoccupato perché lui si portava via le figlie, i nipoti, eccetera, eccetera, e poi dice, facciamo un patto, eh? Queste pietre sono commemorative. Leggete quante volte dice, ed eressero queste pietre commemorative. Io lo sottolineavo nella mia Bibbia. Un sacco di volte parla di queste pietre commemorative, questo mucchio di pietre, questo mucchio di pietre, capitolo 31, verso la fine. E poi dice, tu non passerai oltre queste pietre e io non verrò oltre dall'altra parte. E tu tratterai bene le mie figlie, eccetera, eccetera, se no Dio sarà testimone. Proprio per questo motivo qua. Ma va bene, adesso, detto questo contesto, data questa spiegazione storica, ma quale verità possiamo imparare qua? C'è una verità da imparare. Guardate, il Signore, abbiamo detto, parla in tanti modi, in diverse maniere, è vero? E ai non credenti li parla anche attraverso i credenti. Anche nel modo in cui benedice i credenti. È stato sciocco, sapete, Labano. Sapete perché? Perché la prima volta ha detto, Giacobbe, non andare via, perché io ho capito che il Signore ti benedice, no? E adesso lui pensa che la benedizione di Giacobbe sta negli idoli. Se lui presentava questi idoli per diritto, poteva avere allora una grande cifra. Ma non è questo. E questo è importante. Perché chi vive con i credenti dovrebbe imparare a vedere la mano di Dio che è favorevole ai figli di Dio, attraverso le benedizioni di Dio, attraverso la gioia che vivono i credenti. Eh sì. E non pensare che sia tutto un caso. E non pensare che dipenda solamente dalla nostra forza e dalle nostre forze. Infatti, cosa fa Giacobbe più là? Quando arriva a Betel, quando sta arrivando a Betel, cosa ha fatto di quegli idoli e degli altri idoli? Li ha presi e ha detto venite qua e li ha seppelliti. Li ha seppelliti. Non ha chiesto diritti per avere eredità, perché la sua eredità, la sua benedizione è nel Signore. Allora questo ci fa comprendere come la benedizione, dove sta? Cosa vuole dirci questo passo, questo contesto, questa storia? La benedizione sta nel conoscere Dio. La benedizione sta nell'affidare le nostre vite al Signore. Non sono i soldi, ma sta nell'affidare le nostre vite al Signore. È Lui che benedice, anche nelle cose materiali o nelle cose che ci servono e che sono necessarie. Poi vediamo un'altra verità, sempre nella vita di Giacobbe. Giacobbe, uomo intelligente, cosa fa? Beh, allora fugge, va via da Labano, risolve questa prima paura con Labano. Però vedete che il Signore gli ha detto prima che iniziasse ogni cosa. Giacobbe, io sono con te. Perché il Signore ha detto Giacobbe sono con te? Perché conosceva Giacobbe. Giacobbe, non aver paura, c'è bisogno di fuggire? Io sono con te. Quante volte noi facciamo delle cose e dopo andiamo a piangere al Signore? Ma il Signore ci dice prima, io sono con te. Il Signore ci dice prima, ma chiamami in causa. Perché non mi chiami in causa? Perché mi chiami dopo che hai fatto la frittata? E questo è quello che fa Giacobbe. Giacobbe cosa fa? Genesi capitolo 32, dei versetti da 1 a 23. Giacobbe si prepara ad incontrare Esaù. E qua ha bisogno di un altro insegnamento. Beh, dobbiamo dire che non è semplice disfarci del nostro io, disfarci delle nostre capacità, disfarci della nostra intelligenza, delle nostre strategie. Non è per niente semplice. Bisogna permettere al Signore di fare un lavoro veramente tosto nella nostra vita, ma soprattutto ci deve essere il nostro impegno a permettere che il Signore faccia. E infatti vediamo che Giacobbe, nonostante tutte queste esperienze, nonostante ha potuto vedere che la mano di Dio gli era favorevole in ogni cosa, cosa fa? Pensa una strategia e dice, ecco, adesso mando delle persone, dei messi, li mando a Esaù in modo che cominciamo a sistemare le cose, ma gli va male, perché questi messi dicono, guarda che Esaù sta venendo con 400 persone. E cosa fa Esaù? Dice nel versetto, Esaù ebbe paura. Vabbè, meno male che ci capiamo. Grazie. Oh, tutti sti nomi. E Giacobbe ebbe paura. Ebbe paura. Ancora una volta troviamo la paura. Però, riflettevo, dicevo, però ha pregato Giacobbe. È servito questo spavento perché ha pregato. Vale la preghiera fatta con paura? O meglio, la preghiera fatta con paura è una preghiera fatta dove diamo la precedenza al Signore? Quante volte, fratelli, preghiamo per paura? Quando preghiamo per paura stiamo dicendo, Signore, ti stiamo dando la precedenza? Signore, noi ci fidiamo di te perché per questo adesso ti stiamo pregando? Oppure stiamo dicendo, Signore, visto che io ho fallito, adesso è meglio che intervieni tu, è vero? È questo che succede a volte. E infatti lui pregò e in questa preghiera si sente un nulla. Si rende conto che il Signore l'ha benedetto, si rende conto che è indegno e si rende conto del bisogno del Signore. Però guardate nella preghiera cosa dice. Versetto 18 del capitolo 32. Io sono troppo piccolo per essere degno di tutta la benevolenza che hai usata e di tutta la fedeltà che hai dimostrato al tuo servo, perché quando passai questo Giordano avevo solo il mio bastone e ora ho due schiere. E poi dice, liberami, ti prego, dalle mani di mio fratello, dalle mani di Esaù, perché io ho paura di lui e temo che venga e mi assalga. Non risparmiando né madre né figli. E poi dice queste parole. Tu dicesti, certo, io ti farò del bene e farò diventare la tua discendenza come la sabbia del mare, tanto numerosa che non la si può contare. Si è sentito piccolo, ha sentito il bisogno di chiedere al Signore l'aiuto, e poi cosa dice? Oh Signore, per piacere, ricordati di quello che tu mi hai promesso, eh? No, no, mantieni le promesse. Ma come? Se prima ha detto, Signore, tu sei fedele. Se prima ha detto, tu mi hai dato tutto. Adesso dice, Signore, però ricordati, le promesse che tu mi hai fatto. Perciò non farmi uccidere, mi raccomando. Mamma mia, ho detto, Signore, è vero, quante volte siamo noi così? Quante volte preghiamo in questo modo? Quante volte ci rivolgiamo al Signore solamente in modo opportunistico, no? Senza renderci conto. Perché se riflettiamo sulle nostre parole, sui nostri sentimenti, ci metteremmo con la faccia a terra in silenzio, a dire Signore, è meglio che parli tu. Ho sbagliato tutto, parla tu. Questo non è un rimprovero a Giacobbe, eh. Ma a volte noi facciamo così, cari fratelli. Ecco perché ci sono le paure. Non è la paura che ci deve portare a rivolgerci al Signore, a chiedere al Signore l'aiuto all'intervento nelle situazioni. Ma prima ancora che accada ogni cosa, ci sono i nostri pensieri, le nostre riflessioni, dobbiamo andare al Signore e dire, Signore, mi metto in preghiera da te, tu sei questo, questo e questo, e tu mi hai promesso questo, e io sono sicuro che tu lo farai. Questo è l'atteggiamento che noi dobbiamo avere. Ma vediamo che Giacobbe invece si avvicina in un modo diverso. Allora vediamo subito dopo che quando Giacobbe, dopo questa preghiera, cosa fa? Le cose cominciano a cambiare. Cominciano a cambiare perché? Perché è il Signore che prepara Giacobbe ad incontrare Esaù. Noi ci prepariamo sempre, noi siamo sempre pronti, no? Ci prepariamo a fare tutte le cose, anche nei servizi spirituali, ci prepariamo noi. Ma non abbiamo mai pensato che forse dovrebbe prepararci il Signore per fare, espletare un servizio spirituale o qualsiasi altra cosa. Non abbiamo mai riflettuto che il Signore dovrebbe prepararci in questo? Beh, se non abbiamo mai riflettuto abbiamo sbagliato. Perché io vedo qua invece che il Signore sta dicendo ti preparo io per incontrare Esaù. Non devi prepararti tu. Cosa ti prepari tu? Ti preparo io. E infatti vediamo la lotta che c'è stato. Il Signore che lotta con Giacobbe. Non è Giacobbe che lotta con il Signore. Anche questo è un particolare interessante. È il Signore che lotta con Giacobbe. E guardate Giacobbe. Ha una forza incredibile, è tenace, oh. Non molla un minuto. Allora vediamo che il Signore gli tocca l'anca e lì comincia a cedere. Sì, fratelli, la stessa lotta la facciamo noi. La stessa lotta il Signore la combatte con noi. Il il nostro carattere così forte, il nostro io è così forte, le nostre priorità, che non sono priorità spirituali, sono così forte, i nostri obiettivi sono così forti e il Signore non riesce a vincere. Perché noi siamo lì, che vogliamo rimanere lì. Allora vediamo che a volte il Signore tract, deve farci sperimentare che non siamo nulla. Ci fa sperimentare che non valiamo veramente nulla. Mi piaceva il passo di Filippesi, capitolo 3, quando l'Apostolo Paolo dice a un certo punto, i veri circoncisi siamo noi, che non confidiamo nella nostra carne, è vero, ma confidiamo nel Signore. E quando lui parla di tutte quelle che sono, il medagliere che un ebreo poteva esporre, fariseo, eccetera, 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 io ho reputato tutto questo tanta spazzatura, un danno davanti al Signore. Ha cominciato ad abbassarsi. Stiamo attenti, perché se noi vogliamo essere forti in questa battaglia, allora non vinceremo mai, non potremo mai incontrarci con Esaù e poi usciamo sconfitti e poi viviamo continuamente nella paura, nella paura. Ma il Signore combatte questa battaglia con lui. Lui vince, ma perde. Un uomo che riconosce in quel momento che aveva bisogno della benedizione di Dio. Noi lo riconosciamo? Io non ti lascerò, si è tenuto stretto, quando ha capito che davanti a sé aveva il Signore. Io non ti lascerò, fino a quando tu non mi benedici. E il Signore cosa fa? Quello che nessun uomo può fare, quello che noi non possiamo fare. Gli cambia il nome. Da Giacobbe lo fa diventare Israele. Il Signore può fare questo, può cambiare la vita di ogni persona. Però vedete cosa c'era bisogno e cosa c'è bisogno? Della fede. Pensavo alla figlia di Ario, o meglio proprio a Ario, il padre di questa bambina. Una sola parola dice, e poi non dice più niente. Dice, Signore, c'è mia figlia che non sta bene, che sta morendo. Poi non lo senti più parlare in tutto il racconto che c'è, noi sappiamo che il racconto è lungo, no? Non si sente più parlare. Ma era un uomo che continuava ad avere fede. Fratelli, il Signore ci dice anche a noi, io sono con te. Vogliamo prendere iniziative? Beh, vivremo sempre nella paura. Vogliamo essere forti nella lotta con il Signore? Beh, non vinceremo mai nessuna battaglia. Possiamo fare tutte le strategie che vogliamo fare, ma noi non vinceremo mai nessuna battaglia. E quando tireremo le somme, vedremo che siamo ancora molto indietro, molto indietro, molto indietro. Ecco perché il Signore ci richiama, torna al tuo parentado, puoi dire ancora torna a Betel e vedremo nel percorso che farà Giacobbe che ci saranno ancora altri errori. Perché? Perché a volte manca la fede. Abbiamo bisogno di chiedere al Signore, Signore, facci vedere bene come stanno le cose. E fratelli, non ci inganniamo, perché a volte ci inganniamo noi stessi, con la nostra mente. No, ma mo faccio così e poi va bene. Invece no. Permettiamo che il Signore agisca, proprio affinché ogni cosa possa essere per la sua gloria, ma soprattutto anche per il nostro bene. Anche per il nostro bene. Che il Signore ci guidi, ci benedica. Amen.
Amen.